corrispondenza. Diamo il buongiorno ad Omar dell'Assemblea di Autodifesa dagli Sfratti. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Figurati, figuratevi, volevamo, insomma, abbiamo visto che in questi giorni c'è un'intensa attività dal punto di vista, da un lato appunto della lotta dell'assemblea e quindi in generale dell'opposizione agli sfratti, e ai noi dall'altro lato di iniziative di sfratto nei quartieri di Roma Est, in particolare nel quadrante di Centocelle, se non sbaglio, ma se ci vuoi un po' raccontare tu meglio la situazione.
Allora, la situazione, diciamo che la situazione degli sfratti, diciamo, a Roma è molto drammatica, in quanto adesso, diciamo, già dallo scorso anno, dal gennaio 2022, da quando, diciamo, da quando sono stati sbloccati gli sfratti, sono iniziati gli sfratti in maniera, diciamo, vertiginosa. In particolare questo mese di febbraio, per quanto ci riguarda, è iniziato, diciamo, proprio male, perché sono stati eseguiti il 1° febbraio due sfratti con la forza pubblica. In particolare il 1° febbraio abbiamo avuto lo sfratto di una famiglia, diciamo, monoreddito, a Via dei Limoni 5, nella zona di Alessandrino, nella quale una signora, diciamo, con due figli, diciamo, che aveva... diciamo, non era riuscita a pagare l'affitto, diciamo, a causa del Covid, e lei insieme ai suoi due figli, diciamo, di 10 anni sono stati sfrattati, diciamo, dal loro appartamento. La cosa però, diciamo, particolare è che il giorno prima dello sfratto viene proposta l'assistente sociale, chiama la persona in questione e gli propone, diciamo, una specie di co-housing nella zona di Largo, vicino a Largo Prenesse. Il fatto, perché un altro dei problemi, diciamo, che succede spesso è le istituzioni, diciamo, vogliono proporre delle soluzioni che, oltre al fatto che sono inadeguate, le vogliono proporre solo nel momento, diciamo, terminale dello sfratto. Ok? E cosa viene proposto questo co-housing? Lei inizialmente rifiuta, per il fatto che di solito lì ci sono c'è il fatto della condivisione di la condivisione, diciamo, degli spazi.
Non è una vera e propria casa, insomma, in cui si sta da soli.
È un alloggio, è quello che viene chiamato, diciamo, una specie di semi autonomia, però diciamo che per una situazione, diciamo, come quella di questa signora, diciamo, non è affatto adeguata, perché il fatto che i figli anche sono abbastanza grandicelli. E poi io penso, il discorso è che vengono proposte queste soluzioni proprio allo scopo, diciamo, di far fare guerra tra i cittadini, e quindi poi, insomma, facendo questo potrebbero avvenire dei litigi, e così da fare in modo che i cittadini siano sempre in guerra. Quindi non la soluzione è che, ovviamente, che uno abbia, diciamo, una soluzione confortevole, e quindi questa soluzione è stata rifiutata, ok? E lei adesso, da quel che sappiamo, lei sta ospite da un'amica. La seconda situazione invece, che molto particolare, è quella invece di una famiglia che abitava nel centro di Roma. Parliamo di una Carlo, che diciamo, un artista storico che, diciamo, per 70 anni ha abitato nel centro di Roma, vicino a Piazza di Spagna, siamo a Vicolo del Babbuino, e infatti lui ha una situazione molto particolare, perché il padre ha 70 anni, poi abbiamo la compagna che ne ha 65, e un figlio che tra l'altro sta anche male, Costantino. E sono stati in pratica sfrattati dal loro appartamento, sempre con la forza pubblica, ed è stata, diciamo, una mattinata molto complicata, perché tra l'altro il capofamiglia si è anche sentito male. Cosa succede? Che poi alcuni membri dell'assemblea di autorizzata di sfratti decidono di recarsi alle politiche abitative, andando a parlare proprio con l'assessore Zevi e con un membro dello staff, i quali non forniscono alcun tipo di risposta. Ok, e con risposta. Due giorni dopo io mi reco con la famiglia alle politiche abitative, andando sempre a parlare con un membro dello staff, i quali come al solito promettono che ci sarà un'assegnazione di casa popolare e, diciamo, nel breve tempo. Però il problema di fatto qual è? Che le soluzioni che ci sono, diciamo che nell'emergenza non ci sono soluzioni adeguate, perché prima, per esempio, fino a una decina di anni fa, chi aveva lo sfratto aveva come soluzione, veniva dato il residence, che seppure era una soluzione inadeguata, però comunque ti permetteva intanto di dare un po' di respiro. Poi dal 2013 viene soppressa questa soluzione a causa degli scandali che ci sono stati poi con Mafia Capitale, e di fatto il problema, cosa succede? Quando ci sta lo sfratto, l'unica risposta che ti sanno dare nell'immediato è la sala operativa sociale, che ti propone o i centri di accoglienza o le case famiglia, dove vengono smembrati, dove vengono innanzitutto smembrati i nuclei familiari, e oltre al fatto che sono soluzioni totalmente inadeguate, perché in pratica c'è la condivisione forzata di spazi, poi c'è anche il rischio che quando si inizia la permanenza a prolungarsi di tanto tempo, c'è il rischio anche che per quanto riguarda le famiglie che hanno minori, c'è il rischio che i figli possano essere tolti anche addirittura dai genitori. Quindi è tutto un circuito, diciamo, molto pericoloso.
Certo. Insomma, mi sembra stai spiegando molto bene qual è il meccanismo che, insomma, abbiamo visto in questi anni. E, come dicevi bene tu, le soluzioni che vengono proposte soltanto in emergenza non possono essere reali soluzioni. Se c'è una situazione di problematica legata appunto a varie ragioni, che può essere che non si riesce più a pagare l'affitto, una fine di locazione, uno sfratto, insomma un processo di sfratto che è in atto, non è possibile che la soluzione venga proposta soltanto quando la famiglia sta per venir cacciata di casa o già è fuori dall'uscio della porta. Soluzioni che sono sempre e comunque soluzioni emergenziali ad un problema che invece è strutturale, perché si sa che la questione abitativa a Roma è un problema per centinaia di migliaia di persone, e lo è insomma ormai da anni e anni, e le soluzioni non vengono date. Abbiamo visto ad esempio la settimana scorsa una manifestazione dei movimenti di lotta per la casa, che chiedevano appunto di portare avanti un piano casa per l'emergenza abitativa, che era stato proposto in realtà da anni e anni e che è fermo e non si sa bene dove andrà. Quindi insomma le istituzioni a livello regionale, a livello anche più generale, il governo, insomma, non prendono iniziative concrete su questi temi. La città come Roma, l'emergenza abitativa, che ormai è anche ridicolo chiamarla emergenza, ma la questione abitativa è insomma sotto gli occhi di tutti e non viene affrontata. Insomma, per quello è importante che ci siano realtà come la vostra, sicuramente, che tentano di mettere un argine e lottare appunto anche via per via, creando anche delle reti di solidarietà tra le persone. E dicevi bene tu che poi dopo il Covid c'era stato un blocco degli sfratti, invece ora, dopo che questo blocco è finito,
bloccato e i risparmi, diciamo, sono partiti, diciamo, stanno ripartendo, diciamo, in maniera esponenziale.
Nelle prossime settimane avete altri picchetti antisfratto?
Ah, sì, allora il 20 febbraio abbiamo un picchetto di un nostro compagno che ha Viale Alessandrino 557. Riassumo brevemente la storia. Allora, questo ragazzo in pratica è diciamo 45 anni, peruviano, e ha avuto in pratica un incidente. Lui era, diciamo, degli aiuti da 15 anni in Italia. In pratica lui ha avuto un incidente stradale nel 2018, a cui mi pare non è stato riconosciuto, mi pare, l'indennizzo. Ha fatto un incidente con un carabiniere e non è stato riconosciuto l'indennizzo. E lui in pratica dal 2019 è diventato moroso incolpevole e quindi non è riuscito più a pagare l'affitto. E, diciamo, sono stati fatti, diciamo, diversi accessi da parte dell'ufficiale giudiziario. Questo non erro, quello di il prossimo dovrebbe essere il 16° addirittura, quindi lui ha, insomma, sono 4 anni che lotta, diciamo, con la spada di Damocle dello sfratto. E la cosa rilevante di questo di Jaime e di questo ragazzo è che lui ha fatto la sospensione la petizione all'ONU, che ovvero che consentiva, diciamo, che è questo strumento che si sta usando a partire dal 2021 per fare in modo per fare in modo che l'Italia rispetti i diritti umani. Il caratito di questa petizione è stata presentata e ha consentito inizialmente a questo ragazzo e a diversi nuclei familiari a Roma e in alcune parti d'Italia di rimanere nel loro alloggio, perché inizialmente il tribunale italiano ha accolto la sospensione. Poi l'ONU ha risposto dicendo che lo sfratto doveva essere bloccato, doveva essere fornita una soluzione adeguata al nucleo familiare. Ma cosa è successo poi? Che ad un certo punto, a partire più o meno da giugno del 2022, iniziano a essere respinte queste sospensioni, in quanto secondo il tribunale italiano le decisioni dei trattati internazionali non sono vincolanti con il diritto italiano. Vale a dire che è come se si tutelasse la proprietà privata rispetto al diritto alla casa, perché come sappiamo nella Costituzione italiana viene tutelata la proprietà privata, però il diritto alla casa non c'è un riferimento preciso sul fatto che ogni individuo abbia diritto ad un'abitazione, cosa che è prescritta invece assolutamente nei trattati internazionali. E poi voglio dire che proprio diversi mesi fa è stato eseguito uno sfratto proprio nel mese di settembre di una famiglia, era un padre, madre e tre figli, i quali avevano la protezione internazionale, e nonostante ciò loro sono stati sfrattati dalla loro abitazione e adesso stanno in un centro di accoglienza da quasi oramai sei mesi. Tornando invece allo sfratto che ci sarà il 20 febbraio, abbiamo un picchetto il 20 febbraio a Viale Alessandrino 557, e poi abbiamo altri sfratti, il 3 marzo abbiamo un picchetto di una famiglia una famiglia marocchina, madre, padre e figlia di 3 anni, che anche loro a causa del Covid non sono riusciti a pagare l'affitto, e anche loro hanno richiesto la sospensione dell'ONU, anche loro sono titolari di protezione internazionale, nonostante ciò comunque il tribunale italiano ha ordinato lo sfratto dalla loro abitazione a via Carlo Erba 37, siamo nella zona di Torre Gaglia, e anche loro il 3 marzo probabilmente sarà uno sfratto con la forza pubblica. La cosa rilevante di questo sfratto è che il precedente accesso, che era mi pare il 12 o 13 di gennaio, è avvenuto, nel senso, era stata richiesta la forza pubblica, nonostante il prefetto avesse emanato una circolare nella quale si diceva che gli sfratti, c'era stata la cosiddetta tregua natalizia, ovvero che durante il periodo dal 23 dicembre fino a metà gennaio non potevano essere eseguiti gli sfratti a causa della cosiddetta tregua natalizia, e comunque è stata richiesta la forza pubblica. E poi il 2 marzo abbiamo un altro picchetto a via dei Ciceri 38 di una signora bengalese. Questa signora anche un'altra persona che anche lei non è riuscita a pagare l'affitto, lei sta in una casa fatiscente nel quartiere del Quadraro, e anche lei ha perso il lavoro, per diversi anni ha lavorato, anche lei ha una situazione di emergenza abitativa molto complicata, ha un figlio che sta male, che vive una situazione a livello psicologico molto drammatica, e anche lei sarà il secondo accesso.
Magari stavo pensando che magari per alcuni di questi sfratti che sono più avanti avremo anche occasione di risentirci. E ti volevo chiedere, dimmi scusa.
Sì, dell'iniziativa importante da ricordare è il 16 febbraio, che dopo domani abbiamo un'iniziativa al locale Santa Libirata, la carretteria Santa Libirata, che si trova a via Galeazzo Alessi 96-98, siamo nella zona della Certosa, e sarà anche una data importante perché coinciderà con l'anniversario di uno sfratto di una nostra cara compagna che proprio 7 anni fa ha avuto lo sfratto, e in questa occasione ci sarà la proiezione di un documentario che si chiama CUSH, che parla proprio, diciamo, del problema abitativo e della questione, diciamo, degli sfratti e della finanziarizzazione che ci sta, diciamo, negli Stati Uniti, ma poi anche in diverse parti del mondo. È un docufilm molto interessante. A seguire ci sarà anche una cena e anche un momento, diciamo, di svago con il DJ, quindi non mancate a questo appuntamento. E sicuramente sarà un importante, diciamo, è ben accolta la presenza, perché sicuramente ci possono fare interessanti dibattiti.
Certo, e volevo dirti, magari, insomma, ci hai detto tantissime cose, se per chiudere, oltre, insomma, sicuramente un'occasione per incontrarvi, per magari, no, chi ci ascolta magari ha lo stesso problema o che stai raccontando, che hanno tante persone, quindi di aver perso il lavoro, di avere delle difficoltà, di non riuscire più a pagare l'affitto. Se qualcuno o qualcuna volesse rivolgersi all'Assemblea di Autodifesa dagli Sfratti, come si fa a contattarvi o a incontrarvi?
Allora, noi ogni martedì alle 18:30 facciamo un'assemblea a via delle Resede 5 nello spazio sociale Centro Celle Aperte. Siamo nella zona davanti alla metro C di Gardenie. Oppure, per chi ci volesse contattare, noi siamo su Facebook Assemblea di Autodifesa dagli Sfratti, oppure si possono contattare anche su Instagram.
Ok, perfetto. Altrimenti, appunto, come dicevi, c'è anche questa iniziativa in cui incontrarvi fisicamente. Va bene, allora io ti ringrazio tanto di questa corrispondenza e magari ci risentiamo anche picchetto per picchetto, ci raccontate come va avanti. Ovviamente potete anche sempre chiamarci in diretta sullo 06 49 17 50 mentre ci sta il picchetto. Va bene?
Va bene.
Grazie mille, Omar, grazie e buona lotta.
Grazie a voi.
Ciao. Questo era un compagno, appunto.